Il 1960 è un anno importante perché è quello in cui molti paesi dell'Africa subsahariana e del Golfo di Guinea, soprattutto di paesi che erano state colonie francesi, arrivano all'indipendenza tutti insieme. Era il frutto di un processo abbastanza lungo in cui la Francia aveva cercato di limitare le pretese di indipendenza di questi paesi costituendo una comunità francese, ma alla fine si era resa conto, soprattutto De Gaulle, che da questo punto di vista anche con l'Algeria era stato il leader più lungimirante, che era meglio avere dei paesi ex colonizzati indipendenti, ma con cui si mantenevano rapporti economici e politici importanti, piuttosto che tentare di tenerli legati con una formula che somigliava a quella del Commonwealth britannico. Sicuramente un anno che vede il debutto di una classe dirigente africana che fa molto ben sperare in una via di sviluppo autonomo di quest'area del mondo e di questi paesi, anche perché è guidata da dei leader che sembrano avere anche uno spessore culturale notevole, come soprattutto Léopold Senghor, ma purtroppo i decenni successivi, per vari motivi, non terranno fede a queste promesse così lusinghiere in quel momento.
Stessi anni, ma l'approccio dei paesi francofoni e dei paesi anglofoni è ben diverso.
I paesi africani che appartenevano dal punto di vista coloniale all'amministrazione britannica seguono una via leggermente diversa, anche se molti di essi, come l'Alto Volta, il Ghana, la stessa Nigeria, arrivano all'indipendenza tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60, perché la Gran Bretagna aveva spesso nei suoi possedimenti coloniali adottato una linea più gradualista, che inseriva in fasi successive elementi della classe dirigente locale nell'amministrazione, che quindi creava le premesse per una indipendenza che arrivasse in maniera più naturale, un po' come era successo in India, anche se naturalmente non senza conflitti, non senza una dialettica anche abbastanza forte e prolungata nel tempo. Però sia la parte francofona sia la parte anglofona dell'Africa subsahariana e centrale fu sottoposta allo stesso problema, cioè quello di muoversi verso l'indipendenza con l'idea di trovare una via allo sviluppo assolutamente nuova e libera, ma invece di essere stritolati da dei meccanismi della politica e dell'economia mondiale che in quel momento non favorivano affatto questa libertà e questa autonomia.
Come porre in relazione la decolonizzazione e la guerra fredda?
La gran parte dei paesi che uscivano dallo stato di colonizzazione, sia in Africa che in Asia, coltivavano l'ambizione di costituire un polo autonomo rispetto alla dialettica della guerra fredda, cioè di non essere al servizio né degli Stati Uniti dell'Occidente né dell'Unione Sovietica. In questo senso andava il movimento dei paesi non allineati e la stessa idea di terzo mondo che originariamente voleva avere una valenza positiva, quella appunto di una via autonoma appunto allo sviluppo e alla modernizzazione. Sfortunatamente si venne a determinare non solo un effetto di polarizzazione della guerra fredda che tendenzialmente risucchiò i paesi appena arrivati all'indipendenza con le loro debolezze, con le loro fragilità nell'area di protezione dell'una o dell'altra superpotenza, ma anche un effetto perverso che fu dovuto all'allontanamento di questi paesi dal modello occidentale, dovuto al fatto che le classi dirigenti di questi paesi ritenevano che i paesi occidentali, sia Gran Bretagna, Francia, Belgio, Olanda, sia gli stessi Stati Uniti, tendessero ad una politica neocolonialista, cioè a ricolonizzare questi paesi dal punto di vista economico, cosa che in effetti aveva un suo fondamento. E questo conflitto nuovo che si venne a creare, il conflitto relativo intorno alla nozione di neocolonialismo, fece sì che molti di questi paesi si allontanassero dal modello di democrazia e di economia di mercato occidentale e si avvicinassero non solo all'Unione Sovietica da un punto di vista della politica di potenza, ma anche a dei modelli tra applicazioni varie del marxismo, modello sovietico, modello cinese e nazionalismi esasperati, venati peraltro di tribalismo, che ebbero degli effetti deleteri sull'economia e sulla capacità del sistema politico di questi paesi di reggere. Le monoculture, lo sfruttamento dissennato delle materie prime, che fu oggetto peraltro poi di contese di fazione tribale, la formazione di dittature, di governi a partito unico, tutto questo portò gran parte di questi paesi non verso uno sviluppo autonomo, verso la prosperità, ma invece verso gravissimi conflitti e verso una maggiore povertà che si dispiegò nei decenni successivi.
Era immaginabile 20 anni dopo la parabola delle drammatiche crisi umanitarie degli anni Ottanta.
Se si guarda all'ottimismo che circondava la decolonizzazione alla fine degli anni 50, all'inizio degli anni 60, sembra quasi incredibile il quadro che invece, soprattutto proprio l'Africa, ci offre 20 anni dopo. Gli anni 80 e in parte anche gli anni 90 sono un periodo buio, forse uno dei periodi più bui nella storia di questo continente, nel Novecento e non soltanto nel Novecento. È proprio il periodo in cui si vedono i frutti avvelenati di quel stritolamento di cui parlavamo prima. Neocolonialismo occidentale da una parte, attrazione di modelli economici e politici collettivistici di antimercato dall'altra e dittatoriali, tutto questo moltiplica le guerre, moltiplica la povertà, moltiplica la miseria, impoverisce, indebolisce tutte le possibilità di modernizzazione e di sviluppo che erano imponenti. Il risultato è che noi ci troviamo a metà degli anni Ottanta con le grandi crisi di carestia, di fame, come quella dell'Etiopia, che è solo la più celebre, ci troviamo all'inizio degli anni 90 con il conflitto terribile, con i massacri etnici tra Hutu e Tutsi in Ruanda, anche nell'Africa del Golfo di Guinea si moltiplicano le dittature, le guerre civili, i colpi di Stato, le guerre tribali. Soltanto con il nuovo millennio qualche progresso comincia a essere evidente, una via più moderata verso la modernizzazione comincia a farsi strada, ma lì subentrano due nuovi problemi. L'integralismo islamico da una parte, che viene dal nord, dal Sahara, e che provoca conflitti in molti di questi paesi, e dall'altro l'influenza cinese, che è un'influenza economica e politica che si coniuga a investimenti imponenti, ma che appunto risucchia, come è stato nel caso della Guerra Fredda, questi paesi in una nuova area di influenza che non favorisce alla lunga le loro esigenze né economiche, politiche di sviluppo della libertà, del mercato e di appunto quella via autonoma allo sviluppo che si immaginava negli anni 60.